Gloria a Dio. Genesi capitolo 13, il verso 8. Allora Abramo disse a Lot: ti prego, non ci sia discordia tra me e te, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse dinanzi a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese di Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso Oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan. Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Non ci siano discordie fra me e te. Non ci siano discordie. E l'argomento che vogliamo trattare questa sera è un argomento che è sempre attuale, è sempre, come dire, presente questo bisogno, un argomento che sta nel nostro cuore. Come Abramo, vogliamo avere di mira anche noi la pace. Possiamo, guardando Abramo, dire che è stato non solo un uomo di fede, ma anche un uomo di pace. E la scrittura nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, il verso 9, fra le varie beatitudini dice: beati coloro che si adoperano alla pace, che si impegnano, i procacciatori di pace, quelli che ricercano la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. E noi vogliamo essere possessori di pace, vogliamo avere pace e procacciare pace, adoperarci per la pace. Nonostante tutti i trattati di pace, nonostante tutte le infinite organizzazioni impegnate per la pace nel mondo, abbiamo sempre avuto guerra sul nostro pianeta. Non c'è stato un momento, pensate, nella storia dell'uomo, da Adamo fino ad oggi, non c'è stato un attimo che non ci sia stata tregua, che non ci sia stata pace. La guerra sul pianeta è sempre stata presente. Guerra ad ogni livello. La guerra di classe, la guerra a causa delle differenze di razze, la differenza di stato sociale ha portato delle guerre, la guerra nelle case, la guerra nelle chiese, anche la guerra ecclesiastica, guerra nei nostri corpi, la guerra dentro i nostri cuori. Quanti tipi di guerre ci sono e sono ancora presenti. Quello che ci riguarda più da vicino è quello che a volte succede anche fra i credenti. Abramo disse: non ci siano discordie, guerre fra di noi. E per il motivo? Perché siamo dei fratelli. Siamo fratelli. E non deve esserci la guerra. Eppure il Signore va oltre e dà una motivazione ancora più ampia. Dice: non ci siano guerre e basta. Anzi, adoperatevi a stare in pace con tutti. Con tutti. Dobbiamo ricercare la pace addirittura con quelli che ci sono avversari e nemici. È una parola Certo, per noi una parola è impossibile, ma quello che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Ci crediamo, è vero o no? C'è un salmo molto bello che dice: quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorano insieme. Ma nonostante questo, l'armonia e l'amore non sempre è stabilita. Qui abbiamo un caso abbastanza eclatante, questa discordia fra zio Abramo e nipote Lot. Discordie. La scrittura dice che non erano tanto loro, ma i pastori del gregge di Lot che competevano e litigavano con quelli di Abramo. C'erano dei problemi in famiglia fra queste due realtà. Ma non è solo questo il caso. Ci ricordiamo altre famiglie che avevano guerra. La famiglia di Davide, un figlio, Absalom, ci dice la scrittura in Secondo Samuele, dal capitolo 13 al capitolo 18, che c'è stata guerra in questa casa. E Absalom addirittura cercò di uccidere il padre. Davide ha passato dei momenti veramente difficili, ma non credo di esagerare se dico che questo dissidio familiare fra padre e figlio sia stato il periodo più brutto della sua vita. Immaginate quando dovette attraversare il torrente Chedron, quel torrente che oltrepassò Gesù quando andò sul Monte degli Ulivi, nel Getsemani. Immaginate quando attraversò quel fiume, con quale amarezza, con quale dolore nel cuore. E in aggiunta a questo un certo Simei che si metteva ad imprecare contro di lui, a maledirlo e a dirgli in altre parole: stai raccogliendo quello che hai seminato, sei un uomo di guerra, ti meriti che fai questo. Qualcuno dei suoi più fidati guerrieri ebbe una geniale idea. Disse: re Davide, permettimi che vada lì e gli tagli la testa. Bella idea. Avrebbe smesso di parlare all'istante. Forse se noi ci fossimo trovati al posto di Davide con un problema simile in famiglia, con uno che così malvagiamente ci criticava, avremmo detto: fai pure, è il mio benestare. Ma Davide, un uomo secondo il cuore di Dio, disse: tolga il Dio che questo sia fatto. Se Dio gli ha ordinato di maledirmi, lo faccia pure. Più o meno questo era il senso. Non ti permettere, che devo fare con voi, figli di Seruia? Questo spirito non mi piace, in altre parole. Lascialo pure. Se gliel'ha ordinato Dio, se lo ha permesso Dio, faccia pure. E poi al ritorno, quando Absalom morì, interessante questa storia, ve lo dico io così in due parole, tornando, il Signore lo aveva liberato, stava ritornando a Gerusalemme, stava ritornando sul trono, di nuovo questo Simei arriva, però stavolta umile, come un cagnolino con la coda tra le gambe, e gli dice, buttandosi ai piedi: oh, perdonami, mio sovrano, mio re, l'ho fatto preso da tante cose, insomma, si cerca di scusare. E di nuovo i figli di Zeruia, di nuovo dissero: oh re, permettimi che lo faccia fuori, che lo uccida. E lui risponde: non l'ho fatto prima, devo farlo adesso. Adesso non devono esserci queste cose. E nuovamente sgrida questo spirito, sgrida questo sentimento, un po' come fa Gesù. Vi ricordate quando sono in cammino per Gerusalemme con i discepoli? I samaritani non lo vogliono ricevere perché hanno capito che erano degli ebrei che stavano andando ad adorare a Gerusalemme e loro avevano dei problemi, delle incompatibilità, dei litigi di razza, dei litigi dovuti a vari motivi collegati alla loro genealogia. E la Bibbia dice che i discepoli dissero a Gesù:
permettici che chiediamo che scenda il fuoco dal cielo e li bruci vivi. E Gesù li guardò in faccia e disse: ma voi non sapete di quale spirito siete? A volte ci sono nella natura umana dei sentimenti così diabolici, così malvagi, che non ci fanno realizzare che stiamo camminando nella direzione sbagliata. Come Lot, che stava camminando verso Sodoma, mentre Abramo camminava verso la città il cui architetto e costruttore è Dio. Signore, aiutaci a camminare nella giusta direzione. Vi ho parlato di questi esempi. Potremmo aggiungere i discepoli che litigano fra di loro. Io sono maggiore di te. No, 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 io sono più anziano. No, io sono stato chiamato per primo. Io sono il capo dei discepoli. No, no, io sono più vicino a Gesù. Io sono chiamato il discepolo dell'amore. Litigavano. Litigavano davanti al Signore. Litigavano in presenza del Maestro divino. Signore, abbi pietà della nostra natura umana e carnale, che io e te possediamo e di cui dobbiamo essere liberati ogni giorno. Mi dite amen? E poi continua l'elenco, non solo al tempo della Genesi, non solo al tempo dei re, non solo al tempo dei discepoli, ma andando avanti, dice la Scrittura che nella chiesa di Corinto, dice: io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ho dovuto parlarvi anzi come dei carnali, come dei bambini in Cristo. Vi ho nutrito di latte, non di cibo solido. Perché? Perché non eravate maturi per il cibo solido. Anzi, non lo siete neanche adesso. Siete ancora carnali. Infatti, c'è tra di voi gelosia, contese. Non siete voi forse carnali? Non camminate voi secondo l'uomo facendo quello che fate? Quando uno dice: io sono di Paolo, l'altro dice: no, no, io sono di Apollo. No, a me piace Pietro. Io tifo per Paolo, io tifo per Apollo. No, no, io tifo per Cristo. Intanto litigavano. Signore, non vogliamo ridurre i litigi a tifo calcistico. Vogliamo essere spirituali. Camminare per lo Spirito ed essere chiamati ad operatori di pace, ricercatori di pace. Più avanti, dopo i Corinzi, troviamo altri casi, parlando per esempio ai Galati, al capitolo 5, al verso 15, dice: ma se vi mordete, addirittura qui Paolo parla dei litigi come a morsi che si fanno i cani, vi mordete. Paragona questi credenti, sono credenti, sono nati di nuovo, sono membri di chiesa, sono della chiesa dei Galati, è la chiesa dei primi momenti. Eppure si mordono, non è che si mordevano veramente, ma il loro dibattere, il loro litigio era paragonato al morso di un cane. Vi mordete, e attenzione, vi divorate. Ancora peggio, non solo vi mordete e poi lasciate la preda, ma mordete ed insistete fino a divorarvi gli uni con gli altri. Oh, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Abbiamo bisogno di pace nel cuore, di pace con Dio, di pace con noi stessi, di pace con il prossimo. Con il nostro dirimpettaio, che ci lascia sempre la macchina davanti al garage, col nostro coinquilino che ci mette i panni bagnati sulla nostra testa, col nostro vicino di casa che si sveglia alle 5 della mattina e accende il motosega. Dobbiamo vivere in pace anche con coloro che, pur non ricevendo nessun male da noi, ci disprezzano e ci criticano. È un bel esercizio, è una bella scuola. Signore, dammi questo cuore che ti appartiene. Toglimi questo di carne e di pietra. Dammi un cuore secondo il tuo cuore. Parlando anche alla chiesa di Filippi, una delle chiese più belle. Vorremmo essere come la chiesa di Filippi. Una chiesa d'amore, una chiesa piena d'amore. Eppure dice: fratelli miei desideratissimi, corona mia, Cioè, immaginate una corona di un principe. Ecco, la chiesa di Filippi era la corona di Paolo. La chiesa per eccellenza, eppure dovendo parlare alla chiesa, dice: io esorto Evodia e Sintiche ad avere un medesimo sentimento. Erano due donne nella chiesa che si creavano dei problemi, litigavano fra di loro e la chiesa ne era coinvolta. Signore, aiutaci a vivere in pace. E allora, guardando il nostro testo del libro della Genesi, pochi consigli da parte del Signore per vivere in pace. Per vivere in pace dobbiamo combattere e distruggere il sentimento egoistico e carnale. E questo è possibile tramite solo una nuova nascita. Quando uno nasce di nuovo, è nato dallo Spirito e dalla parola. Quando uno si converte e riceve la natura divina, come dice Pietro, allora può cominciare il cammino della pace. Può cominciare ad essere definito uomo e donna di pace. Non lo diventa ancora, ci vuole una lunga scuola, ma incomincia il cammino. Signore, aiutami a vivere, a realizzare il ravvedimento. Aiutami a vivere la conversione. Sapete la parola più importante del Nuovo Testamento qual è? Voi mi direte, è l'amore. Certo, è importante. La parola più importante però non è l'amore. Mi direte, la parola più importante è la fede. Senza la fede non possiamo piacere a Dio. Ma non è la fede. La parola più importante non è l'amore, non è la fede. Allora la parola più importante è la speranza, la beata speranza. Neanche la speranza è la più importante. Sapete qual è la parola più importante? La parola più importante è ravvedetevi. Ravvedetevi. Ora tu mi dirai, pastore, ma tu fai classificazioni? Mi vuoi mettere in secondo ordine la parola amore, la parola fede? Eppure Giovanni è stato il primo, Gesù, subito dopo, quando ha predicato, la prima cosa che ha detto, ravvedetevi. È la parola più citata per certi versi, è la parola fondamentale, perché l'uomo per avere vita deve essere ravveduto, cambiato, trasformato. Vogliamo essere uomini e donne di pace? Dobbiamo ravvederci. Ed è così importante questa parola, così potente questa parola, così preziosa questa parola, che non solo deve viverla l'inconvertito, questa esperienza la deve realizzare anche colui che è già convertito. Perché ogni giorno abbiamo bisogno di un certo ravvedimento. Lo dice il Signore alle chiese dell'Apocalisse. Ravvediti. Ravvediti, perché altrimenti toglierò il candelabro dal suo posto. Signore, aiutami a ravvedermi quando sbaglio. Signore, abbi pietà di me. Aiutami a ravvedermi. Lot aveva un sentimento che tendeva alla carne. È vero, mi direte, è definito il giusto Lot. Però le sue scelte sono di un uomo ambiguo, di un uomo che zoppica da due lati, di un uomo, di un credente che sta troppo vicino al baratro, fino al punto di rischiare di morire in eterno. Pianta le sue tende nella direzione sbagliata. La sua scelta non è dettata dalla fede, non è una scelta dettata dalla guida del Signore, non è fatta dopo aver pregato e cercato la guida del Signore. Leggete con me. Scegli tu. Guarda, vuoi andare a destra, vuoi andare a sinistra? Lot alzò gli occhi, non abbastanza però. Alzò gli occhi non verso il Signore per chiedere guida. Non alzò gli occhi al Signore per chiedere: Signore, aiutaci a vivere in pace. Aiutaci a togliere la discordia. Non sempre la divisione è il rimedio. Non è la divisione la soluzione. Avrebbero potuto pian pianino trovare altri rimedi. E il terreno sarebbe stato sufficiente per loro. Motiva più avanti, il posto dove erano non era sufficiente per entrambi. Ma successivamente Abramo divenne così grande, così sviluppato con i greggi, e anche per Lot ci sarebbe stato sicuramente spazio e Dio avrebbe provveduto. Lot ha perso una grande occasione di camminare a fianco del padre Abramo. Ha perso l'occasione di stare vicino a un uomo di fede. Ha perso l'occasione di stare vicino a un uomo di Dio. Ha preferito piantare le sue tende nella direzione sbagliata. Ha alzato lo sguardo per vedere che cosa? Per vedere con gli occhi della carne. E infatti dice, guardò nella parte sbagliata, secondo la scrittura, vista la fine che fece. Vide, dettato dalla carne, che la pianura era irrigata. Era irrigata come il giardino dell'Eden, come il paese di Egitto. E disse, questa è la parte che io scelgo. La sua scelta fu dettata dalla carne, fu dettata dall'egoismo, fu dettata dagli interessi umani, fu dettata dalla convenienza. E questo rivela perché c'erano litigi. I litigi ci saranno sempre fin quando ci saranno interessi umani, carnali ed egoistici. In Giacomo dice, da dove provengono le guerre fra di voi? Da dove vengono causate questi litigi? Non sono forse dalle passioni che si agitano in voi? Leggete con me Giacomo capitolo 4, verso primo. Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Da dove vengono le guerre? Da dove venivano le guerre a casa di Lot e di Abramo? Perché c'erano degli interessi umani e carnali, c'erano delle passioni che si agitavano nella vita di questi uomini. Questi pastori che guidavano questi greggi, questo bestiame, litigavano perché c'erano dentro di loro questi sentimenti. E Lot non era sicuramente meno, visto le sue scelte. Fratelli e sorelle, la prima cosa per vincere le guerre è la conversione. Amen? La conversione, viviamo la conversione. Viviamo un vero ravvedimento. Seconda cosa, per vincere le nostre guerre, viviamo una vera comunione con Dio. La scrittura dice, al verso 18 di Genesi, allora Abramo levò le sue tende e andò ad abitare alle querce di Mamre, che sono ad Ebron, e qui costruì un altare al Signore. Gloria a Dio. Per vincere le nostre guerre, per avere pace, pace con Dio, con noi stessi, con il prossimo, per vivere nella pace ed essere chiamati ad operatori di pace, dobbiamo avere una vera, profonda conversione. Dobbiamo vivere una profonda e vera comunione. Abramo costruì un altare. Gloria a Dio per questo. Abitò sempre nelle tende e andò ad abitare alle querce di Mamre, sotto degli alberi, mentre Lot andò ad abitare, piantando le sue tende, fino nelle case di Sodoma. C'è una bella differenza fra le querce di Mamre e la casa di Sodoma. È vero o no? Oh, io preferisco una bella casa, una bella villa. Fratelli cari, noi preferiamo, spiritualmente parlando, le querce di Mamre. Le querce ci danno l'idea di qualcosa voluto da Dio, creato da Dio, fatto crescere da Dio. Noi saremo nella pace con Dio, con noi stessi e con il mondo, se stiamo sempre sotto l'ombra dell'Onnipotente, sotto le cose che Dio ha creato, sotto le quali Dio ci vuole. Non quello che crea l'uomo. La casa di Sodoma e di Gomorra è un'opera umana, è una costruzione umana. E quando noi scegliamo le cose costruite dall'uomo, ci troveremo sempre in difficoltà. Ma se scegliamo le cose create da Dio, saremo sempre nella pace. Vogliamo chiedere, Signore, aiutami ad apprezzare le cose semplici, le cose umili, Perché chi desidera le cose alte cade in funeste concupiscenze, mentre chi si abbassa e si accontenta delle cose semplici è un uomo di pace e vive in pace ed è soddisfatto. È contento dello stato in cui si trova e gode la comunione con Dio. Vogliamo avere pace? La vera pace si ottiene con la comunione con Dio. Costruisce un altare.
E gloria al Signore, perché non ne costruisce uno solo, ma in tutto il suo percorso continua a costruire l'altare al Signore. Una vera pace si trova in una vera conversione, in una vera comunione e anche in una vera e profonda consacrazione. Abramo, dice la Scrittura, più avanti incontra un re, al capitolo 14, al verso 21, il re di Sodoma disse ad Abramo: dammi le persone, i beni, prendili per te. Ma Abramo rispose al re di Sodoma: ho alzato la mia mano al Signore, al Dio Altissimo, padrone del cielo e della terra, giurando che non avrei preso neppure un filo né un laccio di sandalo di tutto ciò che ti appartiene, perché tu non abbia a dire: io ho arricchito Abramo. Nulla per me, tranne quello che hanno mangiato i giovani. Fratelli e sorelle, qui vediamo un uomo interamente consacrato a Dio, dedicato per uno scopo sacro, dedicato all'Iddio Altissimo. Gloria al Signore, a colui che ha dato la sua vita per noi. E simbolicamente incontra anche un altro re, Melchisede, re di Salem, cioè re di pace. Gloria al Signore, letteralmente integro, salvo. Fece portare pane e vino. Cosa ci ricorda il pane e il vino? Ci ricorda i simboli della Santa Cena, il patto che Gesù Cristo ha fatto con noi mediante il suo glorioso, prezioso sangue. Vogliamo vivere consacrati, legati al patto dell'Iddio Altissimo, legati al patto da una profonda consacrazione. Chi è che è fedele al patto è un uomo fedele, un uomo consacrato, un uomo che non viene meno, nonostante le allettanti proposte del mondo, nonostante le provocatorie proposte del re di Sodoma. Un uomo consacrato a Dio è un uomo che non si lascia ingannare dal mondo, ma continua ad avere il cuore completamente interessato alle cose del cielo, alle cose divine. Gloria al nome del Signore. Non aggiungo altro se non chiedere a Dio con voi umilmente in preghiera: dammi una profonda conversione, fammi vivere una profonda conversione. Tu mi hai convertito, Signore, mi hai ravveduto, mi hai cambiato, fammi vivere questo cambiamento. Fammi avere una profonda comunione con te, costante, continua, quotidiana. Fammi vivere una piena e totale consacrazione a te, all'Iddio vivente e vero e al tuo Figlio Gesù, benedetto in eterno. Alleluia, preghiamo il Signore insieme.